Ma sì, signore, ringraziandomi proprio contrappunto, faccio qualche contrappunto. Ma sì, mi interessava questo discorso del cristianesimo, la capacità di dialogare con il cosiddetto non credente da Galileo in poi, ma anche di battagliare poi, perché in realtà dialogo è una parola che io amo molto, ma che si porta dietro tante di quelle ambiguità e che soprattutto fino a una certa epoca la Chiesa non utilizza. Il primo documento, dico anche statisticamente ufficiale, abbiamo una data, è il 6 agosto del 1964, quando Paolo VI fa uscire l'Ecclesiam Suam, che è anche curiosissimo perché è nel bel mezzo del concilio un'enciclica, e quindi vuol dire che quella è la chiave di lettura del concilio, che è una cosa importante. Ecco, mentre il resto è in realtà una continua lotta, insomma, da una parte e dall'altra, quello stesso 600 più o meno positivo da Galileo in poi, ma poi Galileo che parte gli hanno fatta fare, insomma, perché poi c'è anche da dire quello. Sì, esatto, dialogo nel senso di conflittualità, eccetera. No, ricordo e non andrebbe mai dimenticato che anche il secolo in cui vede il più grande macello in Europa, le guerre di religione tra cristiani da una parte e dall'altra, papisti da una parte e luterani dall'altra. Per 30 anni questi se ne danno di santa ragione e sanguinano l'Europa, e l'unica risposta che trovano alla fine è come i bambini: tu stai dalla tua parte, io sto dalla mia, cuius regio e ius et religio. Quindi in realtà le contraddizioni, questa è una storia fatta davvero di grandi contraddizioni. E il dialogo con la massoneria, purtroppo devo dire, è una delle poche cose al mondo di cui proprio, no, non dico tanto non so, perché invece quelle sono tante, ma neanche mi interessa tanto, nel senso sono ignorante, rimango tale, perché avendo letto qualcosina, ma mille anni fa, ho capito che la cosa è talmente complicata che bisognerebbe metterci più testa di quello che in questo momento ho voglia di fare. Quindi mi scuso, ma... Mentre invece tutto il discorso dell'alleanza fra le religioni e così via, che è un termine anche abbastanza curioso, che non si usa di solito, ma è un termine biblico, perché l'alleanza Berit è proprio il cuore del patto tra il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe e Israele. E mi incuriosisce questa preoccupazione, che era anche generazionale molti anni fa: qual è lo specifico cristiano, qual è la specificità cristiana. Io onestamente oggi me lo domando meno, ma credo che sia logico, sia legittimo porsi questa domanda, e credo che sia talmente arricchente la relazione con questi mondi religiosi nel momento in cui venga fatta seriamente, che io davvero non inviterei nessuno a essere cauto in nome di questa preoccupazione, pur comprendendola. Io, per esempio, credo che nel dialogo ecumenico, nel dialogo con Israele, con l'ebraismo, ma anche nel dialogo con i musulmani, ci sia una verità profonda, che è quella che nasce dalla relazione.
Voglio dire una cosa, mi viene in mente, ma non è forse, da questo punto di vista, ve lo chiedo, no? L'alleanza è verita, ma innanzitutto è l'alleanza con Adamo, e quindi
certo,
con tutta l'umanità. E se è con tutta l'umanità, la prospettiva della speranza forse non è la risurrezione, è la pace, cioè la risurrezione è la pace del mondo umano. perché no, è l'unica cosa che bypassa il peccato. E allora in questo però c'è l'alleanza di un Dio come egli si chiami,
sì, comunque si chiami, certo. No, allora faccio due nomi, perché visto che abbiamo fatto un po' di nomi, servono anche da... Il primo, quello di Jacques Dupuy, che non l'abbiamo ancora nominato, che probabilmente è il più importante teologo del dialogo in ambito cattolico, che scrive teologia verso una teologia cristiana del pluralismo religioso, e che riprende proprio questo tema, il fatto che certo... Genesi 12, alleanza con Abramo, Abramo vattene, vai a te stesso, eccetera, eccetera, ma ci sono poi gli 11 capitoli precedenti. Quindi non solo c'è con Adamo ed Eva, ma c'è anche con Noè.
L'unità del genere umano, la domanda è questa un po'. È l'unità del genere umano.
Cosa si intende però per universale? La Chiesa è una Chiesa universale, il cattolicismo è universale. Universalità nel senso che io parlo potenzialmente con tutti, e poi sono tra quelli pochi che accettano, io credo la Chiesa, o che mi devo preoccupare di quelli che non sto intercettando, cioè devo accogliere proprio tutti.
Sono sopra il monte, o come dice lui alla fine del libro, faccio il pranzo di Babetta, che è l'ospita del caro.
Bella questa.
Perché, cioè, nel libro quella chiusa è magnifica, no? È il tema dell'ospitalità, del sedere, della cena, di quello che era l'Eucaristia all'inizio.
Sì, io il termine cattolico è bellissimo nel momento in cui lo si etimologizza, insomma, questa apertura planetaria, che però non è mai di superiorità, ecco, in questo senso. Ripeto, io trovo che l'aspetto straordinario del dialogo è la relazione. Citavo prima Jacques Dupuy perché... è stato un uomo che addirittura ha pagato di persone ed è morto probabilmente per le sue idee dopo 30 anni in India, avendo scritto la cosa più avanzata su scala europea, su questo non c'è nessun dubbio, su questo tema, e forse troppo avanti, il motivo per cui ha trovato tante resistenze proprio in quegli anni di Ratzinger, Congregazione della Fede, di cui dicevamo prima. E volevo concludere, non la conclusione è sempre imbarazzante, però riprendendo almeno quell'indicazione di Salvatore di prima, sulla figura di Bonhoeffer. Perché oggi credo che davvero noi abbiamo bisogno di persone come lui, poi tu citavi Spinoza che nel suo ambito ha fatto la stessa cosa, persone capaci di abitare il confine, perché noi siamo sul confine, sostare sul confine. Il cristianesimo è un sostare sul confine, d'altra parte la storia di Gesù è questa. E visto che prima si citava il villaggio della pace, nelle Shanowa Tassalam, al quale io sono legato tantissimo, sabato scorso ero qua ancora a Milano perché sono venuti due abitanti di questo villaggio che tiene, nonostante tutto, 350 persone, ormai sono più di 50 anni che esiste, e tutti pensavano che questa crisi li avrebbe stesi o comunque li avrebbe messi in crisi. Loro hanno avuto bisogno di due giorni per rielaborare quanto era successo il 7 ottobre, poi si sono resi conto, come ci hanno raccontato anche sabato scorso, eravamo alla Caritas qua, e hanno capito che se c'è un momento in cui la loro presenza ha un sapore profetico, è esattamente questo. E questo lo dico, mi è venuto in mente, perché chi ha fondato questo villaggio si chiamava Bruno Sarr, ed era, come si autodefiniva, l'uomo delle quattro identità, l'uomo che è stato sul confine. Ecco, io credo che oggi noi abbiamo bisogno di questi uomini, di queste donne che stanno sul confine e che mandano il messaggio prezioso che non solo stare sul confine si può, ma che, come dice Paul Tillich, il confine è il terreno più fecondo per la conoscenza. Quindi mi auguro che voi continuate a rimanere molto sul confine. Grazie.
Grazie.
Grazie a voi. Thank you.